Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 30 agosto del 2026. Ci sono un po' di notizie interessanti e buongiorno a Gianfranco Fini, prima di arrivare, caro Gianfranco, pochi giorni al tuo compleanno, uno di quelli che mi ricordo. Buongiorno anche a Antonio e a tutti quanti gli altri commensali che si stanno avvicinando a questa diretta. Allora, quali sono i temi fondamentali della giornata? Sono diversi rispetto ai punti di vista, cioè quello internazionale, molto serio ovviamente, del Corriere della Sera, perché ieri in realtà i giornali, il Corriere della Sera in prima pagina, parlano di strage dei russi in Ucraina, morti 37 ucraini. Allora, sapete come la penso io su questa vicenda, ma lì la strage deriva dalla guerra che è in corso e che noi facciamo finta di non ricordare. E devo dire la verità, è che sì, si tratta ovviamente di una terribile strage, ci fa capire, ci fa ricordare che la guerra è una guerra, muoiono anche i civili, ma il drone russo ieri è andato a bombardare una caserma piena di munizioni che era vicino ai civili, tant'è che Zelensky era furibondo dicendo noi dobbiamo fare delle indagini per capire per quale cacchio di motivo erano lì quelle munizioni e perché ovviamente quello si trattava di un obiettivo sensibile. Ma queste sono, voglio dire, le notizie dal fronte orientale, non sono tanto, purtroppo sono la drammatica contabilità dei morti che avviene da una parte e dall'altra in maniera, diciamo, incessante ormai da anni. Il punto sostanziale è un'intervista molto interessante fatta a questo Markov. Io non so, Imarisio lo presenta bene, io non so esattamente il suo peso all'interno dell'amministrazione russa, perché lui è stato consigliere internazionale di Putin per anni, Putin stesso però l'ha fatto fuori e oggi pare che sia soltanto un professore, insegni geopolitica, ma dice delle cose piuttosto interessanti, e cioè dice delle cose anche agghiaccianti. Dice guardate che noi attaccheremo l'Europa sicuramente, perché quest'idea dell'Europa di adottare una tattica cinese di piccole linee rosse che vengono sorpassate, cioè non dichiarare guerra alla Russia, ma fare di tanti sgarbi. Ovviamente siamo in guerra, non so se si possa parlare di sgarbi, l'attacco della nave russa, la produzione di droni, insomma, le piccole guerre locali che stiamo, le piccole scaramucce che stanno avvenendo con la Russia, porterà i russi sicuramente a seguire questa escalation che sarà inevitabile e anche l'Europa sta già di fatto attaccando la Russia e anche noi attaccheremo l'Europa. Questo devo dire che è un segnale terribile dato da un ex consigliere di Putin che ancora ha comunque contatti, ancora vive nell'entourage dell'establishment, come si dice, moscovita. Insomma, queste sono le robe davvero serie. E poi ci sono le farse, quelle che io chiamerei senza nulla togliere le sceneggiate napoletane. Quelle di Ranucci sono veramente delle sceneggiate napoletane. Cosa succede? Decidono i vertici della RAI di cambiare i conduttori e lo fanno mettendo due conduttori, un uomo e una donna. Vi segnalo che oggi lì e qua sui giornali si parla invece che la redazione aveva scelto quattro conduttori, tutti e quattro maschi, che avevano scelto loro, avevano deciso loro chi erano i conduttori della loro trasmissione. Beh, una cosa fantastica, cioè l'idea che le redazioni decidano il loro conduttore, allora noi la stiamo dando un po' per scontata in tutti i giornali, ma è come se a me mi facessero fuori da virus, come avvenne in Rai qualche anno fa, perché ero poco gradito evidentemente al governo insieme agli altri talk show, mi fece fuori quel gigante del Conte Mascetti che si chiama Campo Dall'Orto, quella gigante della direttrice di rete che si chiama Della Tana che aveva l'idea dell'informazione presa su Diabolik, mi fecero fuori e allora a quel punto invece di far fuori il programma, in quell'epoca si poteva fare tutto, Renzi aveva il 40%, decidessero all'interno della redazione, beh, adesso con chi sostituiamo Porro? No, l'hanno fatto fuori completamente il programma. Difatti oggi mi diverte quando vedo, per esempio, tutti gli epurati di Berlusconi, eccetera, che cancellano un programma che era 4 anni che stava a Rai 2, che aveva riportato Rai 2 ad avere informazione dopo i tempi di Santoro, ci aveva portato al 5%, oggi se lo sognano, e ci fanno fuori e vabbè, niente, passa la paura. E invece la sceneggiata napoletana qua si compone di varie cose. Beh, intanto le dichiarazioni di ieri di Ranucci gli chiedono: escludi di entrare in politica? Io non escludo nulla. Fantastico. fantastica. E la cosa che lui farà è farà causa, e quindi il tema fondamentale è il seguente: la causa di Ranucci, un nuovo libro, il tour nelle piazze. E che cos'è che dice? La trincea del giornalista, fantastico, cioè questo è in trincea, la trincea del giornalista. Però oggi, se leggi un po' i suoi uomini, capisci perfettamente quelli che erano là, che loro non difendono Ranucci, non li difendono per quelli che loro considerano atteggiamenti sconsiderati nei confronti delle donne, e che io assolutamente non considero tali, perché è diventata una specie di nuovo MeToo. Le sue frequentazioni con la Vitola, insomma, le considerano errori, però il punto fondamentale è che questi hanno mollato Ranucci, ma volevano diventare loro conduttori. È una storia stupenda, ma è una cosa bellissima. E siccome la RAI ha deciso di nominare conduttore, come mi sembra sia caratteristica di ogni uditore, cioè, ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, noi stiamo dicendo che sono le redazioni che decidono i direttori, sono le redazioni che decidono i caporedattori, sono le redazioni che decidono i conduttori. No, ma me lo dovete spiegare in che cazzo di mondo viviamo? Poi dicono la RAI, la politica, Telemeloni, eccetera. Ma scusatemi, è questo il principio? No, perché ditemi voi, perché io questo principio me lo ricordo bene: sono le fabbriche che decidono gli amministratori delegati, sono le fabbriche che decidono i prezzi, sono le fabbriche che decidono che lo stipendio è una variabile indipendente. È esattamente quella roba lì. Cioè, depurate un attimo questa vicenda di Ranucci, ma fino a prova contraria, porca di quella puttana, sono gli editori, che ci piaccia o non ci piaccia, che decidono chi sono conduttori e direttori. Peraltro, adesso sta iniziando a fare una causa Ranucci alla RAI, e viviamo in un paese per il quale tu vieni non licenziato, ti allontanano dal tuo posto e ti offrono lo stesso denaro per fare altre cose che loro ritengono essere altrettanto qualificanti. Il corrispondente al Cairo, e lui ha detto: no, ma io faccio la fine di Regeni se mi mandano al Cairo. Ma insomma, fantastico. O il vice direttore del TG3, oppure, cioè, gli tengono la poltrona, gli tengono i soldi, gli tengono il ruolo. E lui gli fa causa perché lui voleva proprio questo. E il RAI funziona così. E io penso che non esista azienda privata al mondo, in cui si ha diritto a vita, a mantenere titolo, stipendio e inamovibilità. Cioè, non esiste, non esiste. Poi, in un settore delicato come quello del giornalismo, voglio dire, tu a vita hai diritto a fare il conduttore di report finché decidi che non ne vuoi più. Beh, insomma, questo succede nelle case regnanti. I principi che sperano che schioppi il padre perché così possano prendere il regno. Questo avviene. Ma ragazzi, è una cosa incredibile. Ma è una cosa che uno non ci può credere. Tra l'altro, su cinque, solo cinque dei suoi redattori su 60 sono d'accordo con i nuovi conduttori, leggo oggi sui giornali. Fermi tutti. Ma scusatemi, spiegatemi una cosa. 60? 60? 60 inviati? No, ma vorrei capire. Cioè, il problema non è quello che ha scritto Capezzone sul Tempo, che prendono tanto 10-15 persone, ma che ce n'ha 60? 60! Vabbè, 60, perché loro fanno un giornalismo talmente eccellente, talmente straordinario, il 5 Stelle, lo chef del giornalismo mondiale, per cui hanno 60 inviati. Solo 5 sarebbero d'accordo con questo. Ma io penso, guarda, ve lo dico semplicemente, questi qui, questi inviati che non sono d'accordo con i nuovi conduttori, cosa incredibile, sono sul mercato. Tant'è che la RAI ha detto giustamente: bravo Corsini, brava RAI, ragazzi, se volete andare, andate. Ci saranno, se siete così bravi, ci saranno tantissime trasmissioni che vi prenderanno. Io sono abbastanza certo che se ci fossero tantissime persone brave che sono oggi sulla piazza, ma anche Mediaset li prenderebbe, anche la 7 li prenderebbe. Ecco, forse a Mediaset e alla 7, o anche alla 9, o anche in qualsiasi cazzo di televisione del mondo, se prendono un inviato bravo, gli lasciano la libertà ovviamente di fare quello che vuole, nei limiti della linea editoriale, e però agli stipendi, con i ruoli, con le decisioni che ci sono in ogni tipo di redazione. Cioè, nella redazione c'è redattore meno 18 mesi, redattore ordinario, vice capo servizio, vice capo redattore, vice direttore, direttore, inviato. Abbiamo una gerarchia che sembra una specie di esercito, anzi modellata sugli eserciti, perché siamo ancora quel paese che c'ha l'ordine dei giornalisti, una specie di anacronismo fascista che continuiamo a mantenere. In questo anacronismo fascista abbiamo tante segmentazioni in cui io non leggo da nessuna parte, da nessuna parte il fatto che non abbia la libertà di andare dove più gli piace. Posso darlo. Se ne vadano, ecco, chi mi dice, vadano alle Iene, vengono a Mediaset, vengono alla Sette, si propongono. Io sono convinto che noi siamo sempre alla ricerca di grandissimi inviati, ma evidentemente la situazione è un po' diversa, cioè bisogna stare lì, bisogna avere il conduttore che vogliono loro e bisogna che decidano loro il conduttore e non funziona così. Quindi c'è una questione intanto sulle scelte di report e l'altra situazione è riguarda Ranucci che farà causa e che ci dà questa idea per cui, ragazzi, parliamoci chiaro, stessi soldi, stessa mansione, cioè mansione dal punto di vista istituzionale. E questo gli fa causa e vincerà la causa. Guarda, ve lo dico, vince perché qui i magistrati sono quelli che lo applaudirono così. Adesso, ovviamente, i magistrati che l'hanno applaudito impazziti per lui come loro garante quando ci fu il referendum, ovviamente sono persone serie e non si permetteranno mai di essere influenzate da quell'applauso a scena aperta nei confronti di un conduttore. Però, insomma, io pretenderei che il magistrato che lo giudichi non sia uno di quelli che ha partecipato alla manifestazione dell'ANM in cui è stato applaudito a scena aperta. Sarebbe un conflitto pazzesco, ma gli avvocati della RAI sapranno fare bene il loro mestiere, così come spero che lo facciano i miei nei confronti della Salis che mi ha appena querelato insieme a Tommaso Cerno, straordinario. La Salis è appena arrivata, ma secondo me ha capito bene qual è lo stile di gestione della politica insegnata a lei e non solo a lei da Renzi, che querela tutti, perché il punto è sempre questo. Se ti fanno fuori un programma di destra alla RAI che andava bene e che costava poco, non se ne fotte un cazzo nessuno. Se querelano un giornalista di destra appena si è arrivata là, senza neanche parlarsi un attimo, beh, allora a quel punto non c'è più un problema di libertà di stampa. Vedete, non è tutta la sinistra così. Alessandro Di Battista in questo momento ha avuto un pare, dicono i giornali, un ictus a Cuba. Alessandro Di Battista è una persona per bene. Il motivo per il quale io penso che bisogna veramente fare differenza non tra destra e sinistra, certo io combatto la sinistra, combatto gli statalisti, non ho nessuna delle mie idee minimamente congruente a quella di Alessandro Di Battista, ma Alessandro Di Battista resta una persona per bene ed è una persona per bene indipendentemente dalle sue battaglie, per bene, in buona fede che lui fa. E il fatto che lui oggi stia così male a Cuba ci fa, e già da quando l'ho saputo ieri, poi non ho fatto quelle cose che si fanno, il messaggio Instagram. Ma gli ho mandato un messaggio personale e penso che sia il minimo che si merita Alessandro Di Battista, col quale mi sono tante volte confrontato, ma mai scontato, tante volte. Solo recentemente ho detto: guarda, hai scritto una cazzata ed avevo scritto una cazzata e l'ho cambiata quella cazzata che avevo scritto riferita a lui. E questo è il comportamento di una persona per bene e questo è il comportamento anche degli altri che non devono avere dei pregiudizi nei suoi confronti. Quindi questo per dire in bocca al lupo ad Alessandro Di Battista, spero veramente a sua moglie che è andata a trovarla, c'ha due figli, continua a spaccarsi il mazzo, quello sì, andando in posti di merda dove rischia la vita, come si è visto in questo caso, o per le guerre o per la fatica che ha. Quindi, insomma, devo dire, ci sarà tempo per polemizzare, spero, altre migliaia di volte con Alessandro Di Battista, però mi auguro veramente che ci sia questo tempo per poterlo fare con lui a stretto giro. Altre cose che sono avvenute in queste, devo dirvi la verità, questa cosa non c'è sui giornali, perché i giornali parlano soltanto del referendum che era in corso oggi in Islanda per aderire o no all'Europa, e l'Islanda per la seconda o terza volta ha detto nein. Devo dire, ho fatto un viaggio in Islanda e un pochino ho sentito l'umore differenziato che c'è in Islanda. Voi dovete sapere che c'è sostanzialmente ci sono due Islande, non vorrei semplificare. Ovunque voi andiate c'è la bandiera LGBT, i diritti. Avete presente? Cioè una parte dell'Islanda non solo è woke, non solo è progressista, non solo è attenta ai diritti, ma soprattutto è iperfile europea. E poi c'è una seconda Islanda, che è quella di quelli che mi viene da dire fanno lavori più tradizionali, i pescatori, gli agricoltori, le industrie, i borghesi, che sono spaventatissimi, non tanto dalla LGBTQ+, che è diventata una specie di bandiera dell'Islanda, e quindi il diritto in sé, sembra di stare a New York negli anni 20 del 2000, ma è Un'Islanda che è preoccupata dalle regole europee, dai loro controlli, dalle loro tasse che peraltro anche oggi sono altissime, e quell'Islanda dice: ma che siete scemi, rimaniamo un'isola felice? E oggi hanno detto di no, per la seconda o terza volta all'ingresso in Europa. C'è un'altra vicenda stupenda, stupenda. Ragazzi, è una cosa che mi fa impazzire. Corriere della Sera, un po' in giù. Il caldo fa aumentare l'aggressività, ma può anche darsi, forse anche il freddo, ma diciamo che anche il caldo fa aumentare l'aggressività. C'è uno studio di due professori di economia, una mi sembra di Milano, l'altra di Macerata o delle Marche, che secondo il giornale, ma io vorrei leggerla questa ricerca, sostengono che c'è una correlazione, cioè una relazione diretta tra riscaldamento climatico e violenza sulle donne. Poi vai a leggere le cose, questi professori dicono che c'è una relazione tra temperature elevate e degli indicatori diciamo, di molestie femminili. Uno di questi sono le chiamate ai numeri verdi per le molestie, e loro dicono che quando la media settimanale delle temperature, vi giuro, è superiore a 28 gradi, 28 cazzo, c'è un più 19-21% di chiamate. Allora vogliamo dire che è l'estate che ci rende violenti, perché sapete, la media superiore a 28 gradi è una cosa che in Italia avviene da qualche secolo, da giugno a settembre, la media superiore a 28 gradi. Cioè, ma la cosa peggiore è la relazione sul femminicidio. Sopra 30 gradi di media, quindi a buon cuore loro hanno aumentato di 2 gradi la media, quindi sopra i 28 chiami. Sopra 30 invece aumenta il rischio del femminicidio. Io voglio sapere quale cazzo di economista può creare una relazione tra una temperatura superiore ai 30 gradi e 100, 110, 120, ma non sono meno quelli veri di femminicidi, che sono gli eventi statistici di quella relazione. Scusatemi, ve la dico più semplice. I femminicidi in Italia sono 100, 120. Alcuni dicono che sono molti di meno, ma io voglio prendere il lato più alto dei femminicidi, cioè voglio mettere dentro anche i femminicidi, lui che ammazza lei e poi si ammazza, cioè, perché lei è malata e hanno 90 anni entrambi, femminicidio. Oppure lei che fa un incidente in macchina talvolta, o a lei che viene sparata da un delinquente, anche quello viene messo donna ammazzata nei femminicidi. Guardate che sono numeri, non è che sono. Poi ci sono i femminicidi, quelli più tipici dell'uomo stronzo, cioè stronzo, assassino, che la perseguita, l'acido, l'ammazza, ma quel numero un po' inferiore. Ma lasciate perdere, prendiamo i femminicidi. 120 femminicidi in Italia su 365 giorni c'è una relazione con le temperature. Io vorrei qualche professore di statistica che mi dicesse se si può solo immaginare una correlazione tra le temperature e un numero così basso di eventi che sarebbero derivanti da quelle temperature. Ve lo dico io. No. Non è possibile, è una correlazione che io così, sapete che cosa posso fare? Io posso trovare una correlazione tra le temperature e. Che vi posso dire? Qualsiasi cosa. E le volte che ho mangiato il formaggio, è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Anzi, mangio formaggio più spesso, beh, no, forse 120 volte all'anno lo mangio il formaggio. Ma questa è il Cavalier Manfredi, che cosa mi dici? C'è una correlazione tra l'altezza del seggiolino, la frequenza delle cadute e l'idiozia umana. Quasi quasi aveva ragione Pol Pot. No, ma devo dire, è una cosa incredibile, ma è incredibile a dei livelli che noi fra 50 anni le ricorderemo queste cose, diremo: ma come potevano le persone che si inventarono l'intelligenza artificiale, le persone che stavano cambiando il mondo, che inventavano le cure, il vaccino per il melanoma, queste persone in quel mondo stavano facendo queste ricerche. È una cosa. Bravo, temperature tra caldo e borsello, quelle c'è sicuramente. Ma l'altra cosa, ultima, con cui voglio concludere, è questa vicenda dello storico borseggiatore di Venezia che muore. Vedete lì gonzato sul Libero, un po' se la prende su questa definizione che è stata data al borseggiatore dal Post del Corriere della Sera, perché dice: scusatemi, ma storico borseggiatore, ma finitela con questo woke, è morto un borseggiatore che è andato a borseggiare una persona e poi è stato inseguito dai cittadini, bravi cittadini, e questi cittadini, e poi questo è morto. Beh, insomma, non perché l'hanno picchiato, perché gli ha preso un colpo al cuore. Il punto sostanziale è: a me spiace che sia morto il borseggiatore, ma in questa idea romana romantica del borseggiatore, togliamocela dai coglioni, come dice Gonzato. I borseggiatori a Venezia, abbiamo fatto un sacco di inchieste e forse raccontava quelle di Del Debbio, fanno fino a 20.000 euro al giorno. Non è che sono dei, anche se facessero 1.000 euro cambierebbe poco, e soprattutto rapinano stranieri, persone anche in carrozzella, ormai l'hanno dimostrato, e qui c'è la correlazione, perché in carrozzella si possono difendere meno e la persona quando viene borseggiata in carrozzella ha i suoi assistenti che si occupano della carrozzella più che del borseggiatore. Beh, insomma, questi borseggiatori, dopo la Cartabia è necessaria una denuncia di parte, e siccome il 90% di quelli che sono borseggiati a Venezia sono stranieri, molti di loro neanche fanno la denuncia. Vabbè, insomma, chi era Lupin de Noantri? Vabbè, insomma, io vi lascio con queste notizie, con un in bocca al lupo Alessandro Di Battista e con l'impegno a vederci nei prossimi giorni per la zuppa. Ciao.